Radio Giornale.
Buonasera da Monica Fornasier. I tumori restano una delle principali cause di morte in Svizzera. Aumentano i casi, ma aumentano anche le persone che riescono a sconfiggere questa malattia. La Lega contro il cancro ribadisce l'importanza di una vita sana e dei controlli. L'inquinamento da diossina a Losanna ha chiuso l'accesso alle aree più colpite attorno ad asili nido e scuole. Reportage dal quartiere del Vallon, quello più toccato. Questa sera l'Italia vola per l'ultima volta. Finisce così una storia lunga quasi 75 anni, ma restano tanti i problemi da risolvere. Sentiremo un esperto di aviazione su questo tracollo e sulla nascita della nuova compagnia ITA. Il Libano fa ancora i conti con la disastrosa esplosione al porto dell'agosto del 2020. Oggi violenti scontri in piazza con 6 morti. Più malati e più morti a causa dell'invecchiamento della popolazione, ma anche più guariti. È quanto emerge dal nuovo rapporto nazionale sul cancro pubblicato oggi, che rivela anche delle differenze tra uomini e donne e un aumento dei casi tra i bambini e i giovani. Con Paola Latorre evidenziamo dapprima i dati principali del rapporto e poi ne parleremo con Alba Masullo, direttrice della Lega contro il cancro in Ticino.
Il cancro è la seconda causa di morte in Svizzera dopo le malattie cardiovascolari. Provoca 17.000 morti all'anno. Questo il dato relativo al periodo considerato dal rapporto presentato oggi. Nel periodo 2013-2017, ha indicato Katharina Feest, capo sezione salute della popolazione dell'Ufficio federale di statistica, sono morti di cancro circa 9.400 uomini e 7.650 donne all'anno. Ciò significa che in Svizzera i tumori provocano il 30% dei decessi nell'uomo e il 23% nella donna. Sia per le donne che per gli uomini, i tumori più mortali sono quello colorettale e al polmone. Per gli uomini si aggiunge anche quello alla prostata, per le donne il cancro al seno. Stando al rapporto c'è stato un aumento dei casi, più frequenti in Ticino e Romandia, per una media di 42.750 casi all'anno. Per il 2021 c'è da attendersi un ulteriore aumento. La ragione principale è l'invecchiamento della popolazione. Nonostante un incremento delle diagnosi di tumore, oggi il rischio di morire tra le donne è di un terzo inferiore rispetto a 30 anni fa. Per gli uomini è sceso di ben oltre un terzo. Aumentano infine i casi tra bambini e giovani, da ricondurre a vari fattori, come il miglioramento delle registrazioni o la nuova prassi per le diagnosi. Constatiamo che la sopravvivenza è molto più alta nei bambini ed è persino aumentata negli ultimi anni, ha spiegato Sheila Redmond del registro dei tumori pediatrici. Una differenza che si spiega con il fatto che i bambini sono spesso sottoposti alle migliori cure. Purtroppo il 50% può avere conseguenze proprio a causa delle terapie. Bambini e adulti che rientrano in quel 4% di popolazione svizzera che vive con il cancro o in seguito ad un tumore.
Buonasera, signora Masullo.
Buonasera.
Ecco, la buona notizia di questo rapporto è che aumentano le persone guarite. Sono stati fatti progressi nelle terapie contro il cancro oppure si riesce ad individuare i tumori più precocemente, quindi prendendoli per tempo aumenta la possibilità di sconfiggere la malattia?
Ma io credo che entrambe le cose hanno un'influenza su quello che lei e il rapporto hanno messo in evidenza, ovvero la sensibilizzazione alla diagnosi precoce, quindi a fare i controlli, e sappiamo bene che un tumore preso in uno stadio iniziale ha cure meno invasive e maggiori possibilità di essere guarito. E poi evidentemente il progresso nelle cure, ci sono sempre più cure personalizzate, quindi veramente collegate alla tipologia del paziente, oltre che per i diversi tipi di tumore, cure molto più specifiche per tumore, ma anche per paziente con quel tumore.
Riguardo proprio all'accesso alle cure, durante la pandemia era stata espressa preoccupazione, con la diffusione del coronavirus si evitavano gli ospedali, si è un po' risolto questo problema?
Sì, in effetti nel 2020, nella prima fase pandemica, si dice che c'era stata una riduzione fino al 15% delle diagnosi precoci. Poi pian piano, ho parlato settimana scorsa con il responsabile del registro dei tumori, poi diceva che c'è stata una ripresa, c'è una piccola coda ancora, ma siamo in ripresa.
Del rapporto che è uscito oggi, c'è un aspetto che l'ha colpita in particolare?
Beh, più che colpita da un dato vedo dei ritorni di temi. Il primo è l'importanza anche di condurre una vita sana, il più sana possibile, ovvero aggiungendo dei momenti in movimento nella propria quotidianità, facendo attenzione all'alimentazione. Nel rapporto viene ancora una volta messo in evidenza come l'alimentazione è un fattore, il consumo esagerato di carni rosse, ad esempio, il fumo e l'alcol. Cioè, io credo che queste sono davvero cose da ribadire e da sottolineare, andando a riprendere anche un bellissimo documento molto semplice e immediato, che è il decalogo della prevenzione contro il cancro che ha emanato l'OMS. I tumori sono tanti, sono oltre 200, si dice, ce ne sono pochissimi che possono essere diagnosticati precocemente in maniera efficace, e sono quelli per i quali le nazioni, i governi mettono in atto dei programmi di screening. Allora, laddove ci sono, direi per favore approfittiamone.
Mi diceva che proprio oggi lei sta partecipando a un convegno. Per il futuro si punta a sensibilizzare maggiormente sul tumore al colon.
In realtà era un corollario a una conferenza a cui ho partecipato. Quello che però si può dire certamente è che il tumore del colon è un tumore di quelli importanti ed è l'unico che può essere diagnosticato precocemente ed evitato che il tumore insorga, ad esempio con una colonoscopia, laddove ci sono delle situazioni precancerose le puoi togliere subito. E noi, la bella notizia per il Ticino è che dall'anno prossimo sarà implementato uno screening cantonale del tumore del colon, penso da marzo o poco dopo, per cui questa è una bella notizia. Avremo lo screening del tumore al seno per le donne e avremo lo screening del tumore colorettale per uomini e donne. Questa è una grande conquista.
Grazie Alba Masullo, lo ricordo, direttrice della Lega contro il cancro in Ticino. E adesso torniamo sull'inquinamento da diossina a Losanna. Nel pomeriggio le autorità della città hanno tenuto una conferenza stampa con gli ultimi aggiornamenti e le misure decise. Dalle ultime analisi effettuate, altre 7 zone comunali sono risultate inquinate. Vi sorgono 2 asili nido, 2 scuole e un parco giochi. Vi saranno poste barriere e protezioni. Sono inoltre state controllate tutte le aree riservate alla coltivazione. Per 5 di queste si sconsiglia il consumo di prodotti come zucche e zucchine. In un caso è stata decisa la chiusura. Gli orti familiari risultano invece meno toccati. Queste le ultime informazioni fornite dalle autorità della città, ma nel primo pomeriggio Lucia Mottini ha raccolto impressioni e riflessioni degli abitanti del quartiere del Vallon, appena sotto alle finestre del Palazzo del Governo Vodese, il luogo dove sono state rilevate le maggiori concentrazioni di diossina nel suolo. Sentiamo.
Nel piccolo parco giochi ai piedi della collina i bimbi sono scatenati, saltano, si rincorrono, ignari del cartello in cui si legge:
un inquinamento da diossina è stato scoperto su questo sito. Rispettando le consuete precauzioni di igiene, non c'è minaccia imminente per la salute. Non lasciare i bambini giocare con la terra, lavarsi le mani dopo le attività all'esterno, rispettare le restrizioni di accesso segnalate.
Restrizioni d'accesso non molto evidenti e infatti nessuno le ha capite. Nessuno degli studenti universitari che fanno picnic nel parco era al corrente o da peso alla notizia. Solo questa mamma che spinge il passeggino con la figlioletta è preoccupata per quanto mangia e si interroga sulla questione dei parchi giochi.
C'est à la surface parce que le sol est quand même un peu recouvert sur les places de jeu.
Ce sont des barrières qui interdisent en fait d'aller dans la zone de terre.
Qualche lume ci arriva da Dominique Hugon, membro dell'associazione di quartiere del Vallon. La superficie del parco non dovrebbe essere inquinata perché è stata rifatta pochi anni fa. La parte in cui è stata trovata la diossina è quella dove c'è l'erba.
Le lien finalement avec la pollution, c'est le fait qu'on a il y a
I primi interrogativi sull'inquinamento del suolo sono nati 7 anni fa, ci spiega, quando l'associazione ha voluto mettere a disposizione degli abitanti degli orti. Le analisi del terreno hanno individuato la presenza di parecchi metalli pesanti, derivanti soprattutto dalla benzina. benzina al piombo. Non c'era da stupirsi, spiega Dominique Hugon, perché in questo quartiere, insieme a Industriale e Centrale, dove per anni era in funzione l'inceneritore, tutti si aspettavano che ci fosse inquinamento.
Pas du tout, non. C'est ça qui est particulier, c'est que...
L'associazione ha comunque deciso di andare avanti e la città ha accettato di sostituire la terra destinata alle coltivazioni. E quindi nel quartiere con le concentrazioni più elevate di diossina, paradossalmente la terra degli orti è sana.
Ha de la terre saine, en fait. C'est une terre qui n'est pas polluée.
Dominique Hugon ci conferma che malgrado sia ora giunta la notizia di questo inquinamento, chi frequenta il quartiere non sembra necessariamente scosso.
La vie dans le quartier continue.
Gli interrogativi rimangono per altre situazioni ambigue, ad esempio i boschi di Sauvabelin o dell'Ermitage. Si potrà ancora raccogliere i funghi o sdraiarsi sull'erba.
On peut ramasser des champignons, est-ce qu'on peut se coucher sur le sol?
La parola finale la lasciamo alla signora a spasso con la figlioletta. Abbiamo pensato prima all'aria e all'acqua, solo ora cominciamo a preoccuparci dell'inquinamento del nostro suolo.
Il y a pas mal de pollution déjà, alors encore un truc de plus.
Era un reportage di Lucia Mottini sull'inquinamento da diossina a Losanna, un tema di cui si occuperà domani mattina a partire dalle 8:20 anche la nostra trasmissione di approfondimento Modem. Dall'anno prossimo i nostri dati personali saranno più tutelati. Questo grazie alla nuova legge sulla protezione dei dati approvata dalle Camere federali 2 anni fa. Verena Sabo ne ha parlato con Daniel Zamco, il più stretto collaboratore dell'incaricato federale per la protezione dei dati, che oggi era di passaggio in Ticino.
Che cosa cambierà concretamente per noi cittadini con l'entrata in vigore della nuova legge?
Per la revisione è stato molto importante rafforzare la trasparenza e anche i diritti delle persone interessate. Allora, un esempio: in futuro il titolare privato deve precedentemente informare in ogni caso la persona interessata sulla prevista raccolta di dati personali. Quello non è così attualmente.
Manca ancora la legge di applicazione e le nuove norme entreranno in vigore nella seconda metà del 2022. Intanto i servizi federali che si occupano della protezione dei nostri dati hanno già assunto 5 specialisti in più, ma anche le principali aziende private si stanno organizzando.
Il ruolo dell'incaricato non cambia. Con questi posti in più possiamo essere ancora più attivi. Però noi sorvegliamo tutto il settore privato e anche tutti gli organi federali. Dunque anche con 5 posti in più siamo sempre pochi e qui si vede che valore possono avere questi consulenti nelle aziende, che si chiamano nel diritto europeo i DPO, Data Protection Officer. Queste persone, che sono un po' come un moltiplicatore, sono un punto di riferimento. È chiaro che il loro ruolo non è lo stesso che il nostro, però loro sono integrati nelle aziende, loro possono aiutare a garantire un buon livello di protezione dei dati nelle attività delle aziende.
Nel frattempo anche i più grandi esperti di protezione dei dati chiedono a noi tutti, cittadini, di essere più responsabili. Questo vale ad esempio quando, navigando su internet, clicchiamo sui cosiddetti pop-up, vale a dire quelle finestre che ci appaiono e ci chiedono i nostri dati personali, magari con una lunga lista di condizioni che nessuno o quasi si prende il tempo di leggere.
Chiaramente noi tutti viviamo in una realtà digitale e così dobbiamo avere questa sensibilità dei rischi, che è aumentata molto con lo sviluppo rapido tecnologico.
Stasera l'Italia spegne i motori con un difficile passaggio di testimone alla nuova compagnia ITA. Si chiude così una storia lunga quasi 75 anni con ombre e luci. Ma la compagnia di bandiera italiana si lascia alle spalle molti problemi ancora da risolvere. Il servizio da Milano è di Guido Plutino.
È il giorno dell'uscita di scena. Con il volo Cagliari-Roma delle 22:05 si chiuderà la storia di Alitalia, la compagnia di bandiera italiana con 74 anni di attività. Una storia non priva di ombre, che lascia aperti non pochi nodi da sciogliere. L'eredità è pesante sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista sociale. Alitalia si lascia dietro 1,7 miliardi di euro di debiti, solo considerando i vari prestiti ponte di denaro pubblico effettuati tra il 2017 2017 e il 2021. A questo si aggiungono altri debiti verso dipendenti, fornitori e sistema bancario. Inoltre manca ancora una soluzione per i 7.000 dipendenti che non sono stati assunti nella nuova compagnia ITA. Facile prevedere che questo si tradurrà in nuovi oneri per lo Stato italiano sotto forma di cassa integrazione. Il male di una compagnia che non ha chiuso i bilanci in attivo o in pareggio dal 2000 è stata la scarsa efficienza, una scarsa efficienza che deriva in buona parte dall'eccessiva vicinanza a logiche più politiche che di impresa. Ora l'ultimo valzer, con la certezza che di Alitalia si sentirà parlare ancora.
E sulla fine di Alitalia e la nascita della nuova compagnia ITA, Johnny Canonica ha sentito Gianni Dragoni, esperto di aviazione del Sole 24 Ore, al quale ha chiesto dapprima quali sono le ragioni che hanno portato al tracollo di Alitalia.
Alitalia viene da una storia di perdite pressoché ininterrotte. L'ultimo bilancio inattivo è quello del 2002, quindi quasi 20 anni fa, e nel 2017 è stata commissariata perché c'è stato l'ennesimo tracollo, poi tenuta in vita da finanziamenti dello Stato, 900 milioni subito di euro e poi 400 milioni dati 2 anni dopo. Il tentativo di venderla non è riuscito, il Covid ha dato un'ulteriore mazzata, ma la società era già in grave crisi prima del Covid.
Si sa che la politica ha spesso e volentieri messo il naso nella gestione di Alitalia. Con quali conseguenze?
Gli interventi della politica sono stati anche quelli di dare degli aiuti di Stato, dei soldi, perché non è vissuta sulle proprie gambe. Quindi se vediamo gli interventi anche come iniezione di capitali pubblici, certo se non ci fossero stati avrebbe esaurito il carburante già da diversi anni. Però un'occasione di riscatto di fare meglio si era creata nel 2008 quando ci fu un progetto per venderla ed era stato trovato un accordo, il governo era Prodi, il presidente Maurizio Prato, e venderla la comprava Air France KLM, sarebbe stata una vendita e insieme l'inserimento in un grande gruppo internazionale, quello che ad Alitalia è sempre mancato e manca ancora anche alla nuova compagnia ITA. Quindi quella era un'occasione che avrebbe quantomeno rafforzato la compagnia, è stata persa e oggi diciamo ci sono le rovine.
Cosa deve fare ITA per non fare la fine di Alitalia?
Questo me lo chiedo anch'io e credo che sia proprio la domanda a cui è più difficile rispondere, perché non basta dimezzare le dimensioni e ridurre il personale addirittura meno del 30%. Non c'è solo un problema di costi, bisogna essere in grado di intercettare dei ricavi, possibilmente anche dei ricavi di qualità, cioè clientela business, altrimenti l'aereo, se solo economica, dovresti essere una low cost, ma ITA non avrebbe la capacità di competere con le low cost. Il punto è che partendo piccoli con una rete di collegamenti limitata è più difficile fare questo, quindi io credo che dovrebbe poter offrire dei servizi migliori di altre compagnie con dei costi compatibili. Probabilmente il rimedio che può mettere in sicurezza comunque questa nuova compagnia è quello di accelerare la scelta di un vero partner industriale, quindi un grande vettore, e ci sono sostanzialmente solo due possibilità in Europa in cui accasare ITA. Bisogna vedere se questi vettori, che possono essere o Lufthansa o Air France KLM, se questi saranno disponibili però a fare questa operazione, altrimenti non vedo un futuro.
Era l'esperto di aviazione del Sole 24 Ore Gianni Dragoni. Per concludere andiamo in Libano, è di almeno 6 morti e circa 30 feriti il bilancio di scontri scoppiati durante una manifestazione promossa da Hezbollah e Hamas. I due movimenti sciiti sono scesi in piazza per chiedere la rimozione del giudice incaricato di indagare sull'esplosione al porto avvenuta nell'agosto dello scorso anno. Gli aggiornamenti da Beirut del nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Scene da guerra civile oggi a Beirut, capitale di un paese che vive da 2 anni la sua peggiore crisi economica degli ultimi decenni e che è ancora scosso dalla devastante esplosione del porto della capitale il 4 agosto del 2020. Proprio l'indagine sulla deflagrazione dell'anno scorso, costata la vita a 219 persone, è all'origine della tensione scoppiata oggi nelle strade di Beirut, a sud del centro cittadino. Nei giorni scorsi il giudice Tarek Bitar, titolare delle indagini, aveva emesso un mandato di cattura nei confronti di un ex ministro e deputato del movimento sciita armato Amal. L'ex ministro è indagato sulla vicenda del porto, assieme ad altre 8 figure eccellenti dell'establishment politico libanese. Dopo giorni di accuse e minacce rivolte dai vertici di Hezbollah al giudice Bitar, miliziani armati dei due partiti sciiti hanno sfilato in direzione del Palazzo di Giustizia come evidente segno di intimidazione. Dal vicino quartiere di Ayn Rimmane, già teatro nel 1975 dello scoppio della guerra civile, sono giunti spari da non meglio identificati cecchini. Si è scatenato l'inferno. I miliziani sciiti hanno scaricato la loro potenza di fuoco usando fucili automatici e già pronti lanciarazzi contro una zona densamente abitata in pieno orario scolastico. Hezbollah e Hamas sono detti vittime di un agguato, teso secondo loro da non meglio identificati cecchini cristiani del Partito delle Forze Libanesi. Il partito ha smentito ogni coinvolgimento.
Noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.
Radio Televisione Svizzera.